Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Siamo nel 1969, le bombe sui treni, gli ordini nelle banche.
Nell'aprile e nell'agosto 1969, ordigni vengono piazzati alla Fiera di Milano, sopra treni di lunga percorrenza. Ci sono feriti, ma nessun morto. La tensione nel paese è altissima. Il 12 dicembre 1969 esplode una bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano. 17 morti e 88 feriti. Un'altra viene collocata nella sede della Banca Commerciale. Possiede le stesse caratteristiche della prima, ma non scoppia. Altri ordigni vengono piazzati nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro a Roma. 13 feriti. Bombe di elevata potenza colpiscono l'altare della patria e l'ingresso del Museo del Risorgimento a Roma. 4 feriti.
Le inchieste della magistratura stabiliscono l'area di provenienza, la destra eversiva, il gruppo responsabile di quegli attentati, cioè Ordine Nuovo, le coperture di uomini dei servizi segreti italiani e stranieri. I tribunali nel corso del tempo assolveranno tutti gli imputati, ma una traccia è rimasta nella lunga istruttoria sulle bombe del 69. Guido Salvini, giudice delle indagini preliminari di Milano.
Effettivamente, dalle istruttorie sono emersi non solo i nomi dei probabili autori materiali degli attentati, che sarebbero appunto militanti di Ordine Nuovo, ma sono emersi i nomi delle entità che hanno consentito che gli autori degli attentati non fossero scoperti ed anzi, quando possibile, fossero sottratti alla magistratura. E quindi il SID, l'Ufficio Affari Riservati, che invece si occupò di questi attentati prima che avvenissero, e cioè preparando la pista anarchica sulla quale vennero condotti i magistrati che dovevano indagare, ed infine come terza entità i servizi di sicurezza interni alle basi NATO di Stanza in Veneto, i quali tramite personaggi come Carlo Di Giglio, che avevano un doppio ruolo sia di militanti ordinovisti che di fiduciari e informatori della rete americana, addestravano gli ordinovisti a preparare gli ordini e contemporaneamente riferivano alle basi americane.
Secondo il giudice di Venezia, Mastelloni, i servizi segreti americani hanno avuto un ruolo anche nella cosiddetta strategia della tensione in Italia.
La strategia della tensione non è solo lo stragismo, è una sommatoria anche di carattere culturale o sottoculturale, una sommatoria di segreto militare, di piani operativi, di collegamenti con ambienti eversivi in cui è difficile districarsi. La strategia della tensione, secondo me, non è caratterizzata soltanto dalle stragi, perché noi possiamo avere anche una struttura, diciamo, operativa con funzioni di propaganda armata che a un certo punto prende la mano e agisce in maniera autonoma.
E siamo all'ultima traccia, quella contemporanea. 17 febbraio 2003. Abu Omar è l'imam di Milano.
Abu Omar cammina con passo deciso sul marciapiede di Via Guerzoni, a Milano. Agenti della CIA, il servizio segreto americano in trasferta in Italia, e del SISMI lo stanno seguendo da alcuni minuti. Gli uomini dei servizi sono nascosti dentro 4 auto noleggiate a Milano. Intorno alle 12:25 un furgone bianco si ferma in via Guerzoni. Si accosta al marciapiede. La scena è fulminea. 2 agenti caricano a forza Abu Omar sulla vettura e lo trasportano dopo 5 ore di tragitto nella base americana di Aviano. Dopo un sommario interrogatorio, l'imam viene caricato su un aereo con le insegne statunitensi e successivamente, con un secondo volo, ad Alessandria d'Egitto.
E alla fine della nostra storia, Cristina Carpinelli ci racconta l'ultima impronta che ha lasciato la rete dei servizi segreti americani in Europa, quella scia dei voli aerei della CIA.
Ce que je dois dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas de preuve au sens judiciaire de l'existence de pareils centres de détention et ou que cette existence de centre de détention ait été connue.
Ciò che devo dire oggi è che non ci sono prove sufficienti dell'esistenza di centri di detenzione europei o che l'esistenza di questi centri fosse nota alle autorità locali, ma devo aggiungere e ammettere che le fonti che ne fanno menzione sono multiple, affidabili e vi assicuro molto ben informate. Questo un estratto dell'intervento di Dick Marty, senatore svizzero, ex magistrato, che oggi ha il compito di indagare per il Consiglio europeo su possibili violazioni dei diritti umani da parte della CIA. Il caso esplose a livello europeo il 6 marzo 2005, quando il New York Times denunciò l'amministrazione Bush di aver dato ai servizi segreti il potere di trasferire illegalmente persone sospettate di terrorismo senza dover chiedere un'autorizzazione preventiva. Una prima conferma arrivò solo 3 mesi dopo dall'Italia con l'inchiesta relativa al rapimento a Milano dell'egiziano Abu Omar. Ma è solo a novembre che il caso assume contorni inquietanti quando un altro quotidiano statunitense, il Washington Post, accusò la CIA di aver nascosto e interrogato detenuti di Al-Qaeda in prigioni segrete in Polonia e Romania. Il Consiglio d'Europa, organismo indipendente che raggruppa 46 nazioni, nominò allora Dick Marty, senatore svizzero, già pubblico ministero, a capo dell'inchiesta sulla presunta violazione dei diritti umani. Il 13 dicembre Marty confermò che un'analisi preliminare della vicenda rafforza i sospetti iniziali. Si arriva così al 24 gennaio, quando il parlamentare elvetico presenta un primo rapporto. È altamente improbabile, dice, che i governi europei non fossero a conoscenza del rapimento e delle torture di un centinaio di sospetti terroristi. Sulla presenza di carceri in Romania o Polonia, però, nessuna prova certa. Marty accusa anche l'Italia di un atteggiamento poco trasparente nel caso di Abu Omar, chiedendosi come sia possibile che il nostro governo fosse all'oscuro della presenza di 25 agenti CIA. Poi, a sorpresa, la svolta. È lo stesso presidente Bush ad ammettere, a settembre del 2006, l'esistenza di carceri segrete usate dagli agenti americani per torturare e detenere presunti terroristi. Un'ammissione definita da molti approssimativa e generica, ma che resta comunque un'ammissione esplosiva. Così forte da creare imbarazzo nella Commissione europea. Bush dovrà indicare ora tutti i paesi coinvolti, tutte le nazioni europee che hanno ospitato carceri segrete. La Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo non ha poteri giudiziari, ma potrebbe chiedere, nella relazione conclusiva delle sue indagini prevista per il prossimo gennaio, di applicare le procedure previste dagli articoli 6 e 7 del Trattato europeo contro i Paesi membri eventualmente accusati di aver violato i diritti fondamentali dei residenti sul proprio territorio. Questo prevede anche la possibilità per il Consiglio europeo di sospendere uno Stato membro dall'esercizio di alcuni dei suoi diritti fondamentali, incluso quello del voto. La faccenda è dunque delicata e rischia di farsi molto calda da qui a gennaio, quando si dovranno tirare le somme.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.